Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva resuscitare dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Nei racconti evangelici della risurrezione abbiamo a volte la sensazione che questi personaggi, che pure avevano conosciuto Gesù, un po' impacciati, si scambiano questa strana notizia che il sepolcro è vuoto, che Gesù non c'è, che è risorto. Noi diremmo: ma perché non lo sapevano? No, non è che non lo sapevano, gliel'aveva detto in molte occasioni, l'abbiamo visto già all'inizio quasi della Quaresima. Quando parlammo della trasfigurazione, Gesù fece riferimento, no, alla sua risurrezione. Aveva detto a quelli che avevano visto questo spettacolo di stare zitti, di non dirlo a nessuno, fino al giorno in cui lui sarebbe risorto dai morti. E molti, Marco per esempio, dice: ma loro non sapevano neanche cosa volesse dire risorgere dai morti. Questa è la situazione di quegli apostoli prima dei fatti della passione e morte e della risurrezione. Ma questa è anche la circostanza che investe la tua vita, perché pure te sai, hai sentito parlare della risurrezione, ma che cosa sia poi veramente? Dillo, non lo sai. Sai che questa risurrezione è per te la porta per pensare alla vita eterna, ma non mi dire però che la tua vita è improntata su questa fede della vita eterna. Se lo fosse, faresti opere di vita eterna, vivresti nel mondo come un tempo in cui la vita eterna non si vede da tutte le tue azioni, da tutte le tue opere, parleresti le parole del regno. E invece non è così, non è la nostra vita. Segno che anche noi, un po' come quei discepoli, un po' come quegli apostoli, ci siamo messi paura di fronte alla morte, loro della morte di Gesù, noi della morte dei nostri cari, la morte che noi temiamo per noi stessi, ci siamo messi paura, sappiamo della risurrezione, sappiamo di questa chiamata alla vita eterna, ma di fatto che cosa sia, proprio, veramente, non lo sappiamo. E allora, quando ci rivolgiamo alla nostra interiorità, andiamo a cercare qualche cosa che ci convinca. Ora attenzione, dove andiamo a cercare veramente? Nel cuore? No. Perché il cuore non ci aiuta sempre a capire cos'è la vita eterna. Ci rivolgiamo alla testa, ci rivolgiamo alla nostra mente. E cosa diciamo? Ah, io credo alla vita eterna, io vorrei credere, ma io penso che... E poi sentiamo tutte le cose che la gente dice. Oppure anche quelli che dicono: no, dopo non c'è niente. Lo dicono cose contenti, come per dire: io lo so che non c'è niente, tanti auguri. Dunque, chiediamo alla nostra intelligenza di riprodurci qualche cosa di questa vita di cui veramente non sappiamo. Ma fu questa l'esperienza di questa gente che aveva seguito Gesù. C'è un Vangelo, lo leggeremo penso domenica prossima, di due che pure loro avevano seguito in parte Gesù, stavano con lui nel periodo che stava a Gerusalemme, abitavano là vicino, in un paese chiamato Emmaus. E anche loro si erano infervorati all'insegnamento di questo strano rabbi che diceva cose in parte ortodosse e in parte no. però l'avevano seguito, alcuni prodigi o l'avevano visti o ne avevano sentito parlare, si erano proprio innamorati di questa logica. Solo che poi di fronte ai fatti, quelli della passione, della riprovazione da parte degli anziani, degli scribi, addirittura dei sommi sacerdoti, questi sono rimasti un po' interdetti, ma davanti alla croce di Gesù Cristo forse non ci sono neanche andati. Si sono spaventati e tristi se ne sono andati a casa. Tristi, come siamo tristi noi, pure quando celebriamo queste meravigliose liturgie. Sempre parole di circostanza, per convincerci mentalmente che c'è qualche cosa da sperare. Ma che cosa parlò al loro cuore e fece cambiare loro opinione su quello che invece gli aveva dato tristezza? L'approssimarsi di Gesù. L'approssimarsi di Gesù che parla le parole del regno, racconta loro tutto quello che è accaduto nella chiave, con la chiave della scrittura che loro conoscevano. E mette insieme quella scrittura alla loro vita e li aiuta a tirar fuori una speranza che pensavano di aver perduto. Questa, amici miei, è la Pasqua. Tu hai una speranza che ti è stata seminata nel giorno del tuo battesimo. Questa speranza rimane chiusa dentro la prigione del tuo cuore, dove purtroppo molti pensieri, molte paure, molti pseudosentimenti si alternano e non sai esattamente riconoscerla questa voce. Però una cosa te la potrei chiedere, tu potresti rispondermi. Però come quei discepoli di Emmaus, tu hai sentito qualche cosa dentro di te quelle volte che la preghiera è cambiata, quelle volte che la celebrazione ti ha raggiunto di più, quelle volte che una particolare devozione ti ha risvegliato o una parola di Dio ti ha incontrato, tu ti sei accorto che dentro di te uno spirito finalmente, anche se con timidezza, ha cominciato a parlare. E che cosa ha detto quando ha parlato? Ha detto le parole del regno. Tra tutte una ha detto: Padre, Padre nostro, Padre mio, tu puoi perdonarmi, tu puoi ascoltarmi, ma non sarai tu che hai messo nel mio cuore una preghiera che possa raggiungere. Allora non sono io che vengo da te. Allora non è la mia mente che capisce le cose del regno, ma sei tu che ti spieghi al mio cuore. Sei tu che ti dai come nutrimento alla mia vita. È una cosa mentale, non è una cosa mentale, perché questo Padre ci ha parlato per mezzo del Figlio. E noi il Figlio l'abbiamo conosciuto, noi il Figlio l'abbiamo incontrato. Non l'hai incontrato forse qualche volta quando ti sei trovato a chiedere perdono e l'hai ricevuto? Non l'hai incontrato qualche volta quando lo Spirito ti ha permesso di entrare in una logica di riconciliazione? Non ti sei accorto che la legge di Dio è più grande della logica della paura e della morte che pure questo mondo parla in tutti i momenti? Questa è la Pasqua, amico mio. La Pasqua è il risvegliarsi di uno Spirito in te grazie alla discesa agli inferi del Figlio di Dio. Quando egli è morto ha preso la tua morte, come quando egli è nato ha preso la tua carne. E dove è andato? È andato nel sepolcro del tuo cuore, dove una pietra, quella della paura, ti impediva di vedere qualsiasi cosa, di vedere l'altro come un fratello, di vedere Dio come un padre, di vedere te stesso come uno capace della vita eterna. E cosa ha fatto il Verbo di Dio quando è entrato nelle profondità della tomba dei tuoi sentimenti, dei dolori, delle sofferenze che vivi, delle condizioni difficili nelle quali ti trovi? Cosa ha fatto? Ha pronunciato una parola che ti ha rimesso la speranza dentro. Questa, amico mio, è la Pasqua. Non dar più retta alla mente che ti dice: ma chissà che dove andremo, come sarà il paradiso, e neanche dai retta a tutte quelle cose che si purtroppo non leggenti da quattro soldi dicono di qua e di là su quello che il paradiso sarà, per chi sarà e per chi non sarà. Lo Spirito è per tutti, è dato a tutti, parla nel cuore di tutti, studiati piuttosto di seguirlo, di interpretarlo, di conoscerlo e di condividerlo. Egli, la persona, la terza persona della Trinità, ha il potere
di farti vedere il volto del Figlio di Dio e di restaurare questa relazione con Dio come Padre. Fino alla parte più profonda di te stesso, il Verbo è entrato come una parola apparentemente ancora morta, poi finalmente la parola della resurrezione lo ha ridestato e con lui ha ridestato anche te. Oggi, se tu guardi a Dio in questo modo, sei entrato già nella preghiera, sei entrato già nella gratitudine, sei entrato nella riconciliazione che fa dell'Eucaristia una condivisione di vita e di bellezza che è destinata a non morire mai. Questa, amico mio, è proprio la Pasqua. Una luce nascosta che non può restare nascosta per troppo tempo, che finalmente comincia a mostrarti chi sei. Sei uno amato da Dio e per questo sei destinato alla gloria. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, dalle tenebre ci hai chiamati alla tua ammirabile luce. E quando ci siamo sentiti smarriti a causa delle cose della vita, ci hai mostrato il volto del tuo Figlio. E quando ci siamo allontanati da lui per dare ascolto alle logiche del peccato, tu hai risvegliato in noi il tuo Spirito. E oggi ci dai la possibilità di celebrare la grandezza della tua opera, la tua misericordia, il tuo sconfinato amore. Degnati allora di ascoltare e di esaudire le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Nella ferita aperta di questo momento, per molti doloroso, per molti difficile, tu far nascere la tua Chiesa come una sposa santa, come una madre amorosa. Chiama uomini nuovi, nuovi pastori per il tuo gregge, religiosi e religiose secondo il tuo cuore. Chiamali oggi, Padre Santo. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver aderito fino in fondo alla voce di quello Spirito che tu hai così abbondantemente riversato nella nostra vita. Ti chiediamo perdono per le nostre mancanze, per la cattiva testimonianza, per le fratture delle nostre relazioni, tutti i peccati che abbiamo commessi contro la carità del tuo Figlio. Possa la sua passione, morte e resurrezione salvarci dalla damnazione eterna. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, in questo giorno luminoso e mirabile, noi ti ricordiamo tutti i nostri fratelli che sono in difficoltà, che hanno perduto qualcuno dei loro cari, che stanno lottando o hanno lottato con la malattia, quelli che hanno perduto il lavoro, quelli che temono di trovarsi in grande difficoltà. Chiediamo, Padre Santo, di risollevarli, di sostenerli, di farli camminare con fiducia nella storia che tu gli hai dato da vivere. Fino alla fine, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per le grazie che hai fatto alla mia vita, per le cose meravigliose che hai mostrato anche a me, io ti prego per questi tuoi figli, la luce di questa Pasqua li raggiunga, la fede della resurrezione li conforti, li consoli, la forza della roccia che è Cristo sia per loro un fondamento contro le insidie del maligno, un farmaco contro gli attacchi del demonio, La vittoria su tutte le prevaricazioni. Ascolta la loro preghiera, Padre Santo, esaudiscila. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.